Vangelo di questa domenica, siamo sempre nel discorso del pane di vita, iniziato con il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Siamo alla terza delle cinque puntate, potremmo dire, che indugiano proprio su questo tema, su questo capitolo di Giovanni. E tuttavia nella nostra riflessione partiamo proprio dalla prima lettura, da quel brano che ci ha presentato il profeta Elia, in un momento particolarissimo della sua vita. Elia che si inoltra nel deserto, una giornata di cammino, e va a sedersi sotto una pianta, sotto una ginestra. E poi ci è descritto così: desideroso di morire. Cioè Elia non ce la fa più. Elia vuole morire. Non dimentichiamo che Elia nel cammino della Bibbia, nel cammino del popolo ebraico, è il grande profeta. E addirittura lo sappiamo definito il profeta di fuoco. E quando il libro del Siracide ci condurrà in una sorta di pinacoteca a vedere i ritratti dei grandi della storia di Israele, quando arriva il momento di descrivere, di fare il ritratto del profeta Elia, dice: so se Elia, la cui voce era come di fuoco. Ecco, il profeta di fuoco. E lui stesso, quando risponde alla chiamata di Dio, dirà: brucio, brucio per il Signore degli eserciti, per il Signore delle schiere. Ecco perché nei Vangeli Giovanni Battista viene abbinato al grande profeta Elia. Noi abbiamo celebrato lunedì 6 agosto la festa della trasfigurazione del Signore, che c'è sul monte nella visione di Rabbi che i tre discepoli hanno di Gesù, che assume uno splendore indicibile. C'è Mosè e c'è Elia, appunto, il grande profeta. Allora questo profeta di fuoco sembra strano che ci venga descritto in questo suo momento, desideroso di morire. Si direbbe che anche per Elia il fuoco si è spento. E infatti le parole sono inequivocabili: ora basta, Signore, prendi la mia vita. C'è questo ora basta che è terribile. È un ora basta che assume certi contorni del non farcela più. Non è l'ora basta che, in modo benevolo, magari un papà, una mamma, un nonno dicono al bambino: ora basta giocare perché dobbiamo mangiare, dobbiamo riposare. È un modo benevolo, no? Per indurre il piccolo a fare quello che i grandi stanno chiedendo. Ora basta. Oppure non è l'ora basta, magari arrabbiato, che a volte esce anche nelle nostre case un giorno alla tavola: ora basta, adesso parlo io, oppure adesso fate quello che dico io, e via di seguito. È l'ora basta di chi non ce la fa più. Ora basta, Signore, prendi la mia vita. Davvero il fuoco si è spento, l'entusiasmo non c'è più per niente, la passione è svanita. E la consapevolezza di questo ora basta e di questo prendi la mia vita, Elia lo giustifica così: perché io non sono migliore dei miei padri. È interessante questo allargamento che Elia fa a tutto un popolo. Io non sono migliore dei miei padri. Teniamo presente che il profeta è chiamato per convertire il popolo. È come se Elia dicesse: Signore, tu mi hai chiamato a convertire gli altri, ma io non sono riuscito neanche a convertire me stesso. Tu mi hai mandato come aiuto agli altri, ma io quasi non sono stato di aiuto neppure a me stesso. Oppure, come a volte anche a noi capita di riconoscere nella storia della nostra vita, io non sono migliore dei miei padri. Proprio quella cosa che magari da piccoli, da ragazzi o da giovani noi contestavamo al nostro padre, alla nostra madre, arriva il momento in cui anche noi la stiamo facendo. E magari al papà, alla mamma mi ha detto a un certo punto, pieni rabbia, o io non vorrò mai essere come te, io piuttosto meglio morire, piuttosto diventare come te. Arriva un momento della vita in cui uno si guarda allo specchio e dice: ma io sono proprio uguale a mio padre. Cioè sono sbagli, sto facendo anch'io, il suo carattere ce l'ho anch'io, magari è di peggio. E qui Elia mi dice: io non sono migliore dei miei padri. Cioè sono dentro questa realtà, questa umanità, che davvero fa fatica. Ecco allora perché sotto questa ginestra lui è desideroso di morire. Sottolineo in particolare questa pianta perché nella riflessione immediatamente mi ha fatto venire in mente un'altra pianta, un altro cespuglio di un altro profeta, il profeta Arbelli, Giona. Qualcuno si ricorderà questa vicenda tra lo storico, no, molto storico, ma con alcune connotazioni storiche, un po' un racconto che edifica questo profeta che in modo così proprio da bestiarante arriva a un certo punto a fare ciò che il Signore dice, vai a lui e annuncia che se non cambia la vita io mi distruggo. E lui parte, va da tutta l'altra parte, e poi la tempesta sul mare, e poi il pesce di legno, e poi quando è andato così proprio perché il Signore non possa dire non hai fatto quello che ti ho chiesto, ha annunciato ancora 40 giorni e Emilia sarà distrutta, ma appunto come un bestiarante, poi si ritira nel deserto e se la prende con Dio perché fa caldo, perché c'è il sole che gli brucia la testa, allora Dio gli fa sorgere questo cespuglio, in ebraico è kikayon, che vorrebbe dire una specie di ricino, ma dopo un giorno questo ricino che aveva profumato molto sollievo a Giona secca. E allora di nuovo Giona se la prende con Dio, ecco, e Dio gli dice: Giona, tu ti prendi, te la prendi, ti agiti per questo cespuglio, per questa pianta per cui non hai fatto niente, che in un giorno è cresciuta e in un giorno è morta, e io non dovrei avere pietà di un intero popolo, sta parlando a cittadini, in cui ci sono migliaia di persone che non sanno distinguere la mano destra dalla mano sinistra, cioè non sanno cosa è bene, cosa è male, non sanno cosa fare della vita. Il profeta capisce, pensa un po', io sto qui ad arrabattarmi per una ricina, per questo cespuglio, e non vorrei che il Signore avesse pietà di un popolo intero. Vedete la corrispondenza, qui c'è la ginestra, ora basta, là c'è un ricino, ma un po' l'andamento è questo. E allora questo Elia in questa situazione a un certo punto si corica, ma proprio laddove non gli sembrerebbe esserci più speranza, ecco che c'è un angelo. L'angelo, certo, dobbiamo decodificare, l'angelo nella la Bibbia è piena di angeli, lo sappiamo, cioè è piena di presenze, di messaggeri che vengono attraverso una presenza, una parola, un fatto, un silenzio, un panorama, arrivano a dirti, guarda, che puoi risalire la china. Un angelo molto un po' gli disse, alzati, risorgi, mangia. E quali sono i doni che questa presenza affida? Una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Vedete le cose essenziali per vivere, pane e acqua, insieme poi al riposo, perché per due volte Elia si corica e dorme. E poi l'angelo gli dice, con la forza di questo cibo tu dovrai andare. E infatti con quel cibo cammino per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio. Cioè Dio è il Dio della vita. Ecco perché la sua presenza, l'angelo, ti affida l'acqua, il pane e il riposo. Sono le cose essenziali di cui noi abbiamo bisogno. Sono, potremmo dire, quei desideri del profondo che indicano anche un bisogno di significato per la vita. Perché lo sappiamo bene nella meditazione che stiamo facendo, questi momenti sul pane di vita, uno può avere anche la pancia piena, può avere anche esaudito tutti i bisogni del mondo, ma poi alla fine scopre il desiderio, il significato, il senso appunto verso cui camminare e intorno al quale orientare i propri passi, le proprie scelte, il proprio cammino. Non è un caso che la liturgia abbia abbinato proprio a questa ulteriore tappa del Vangelo di Giovanni sul pane di vita, proprio questo brano del profeta Elia. Perché? Perché Dio, che è il Dio della vita, ti affida ciò che è necessario, ciò che ti serve per il cammino quotidiano. Qui, in questo momento, Dio non si dà in un portento, in una cosa meravigliosa, in una cosa stratosferica, ma si dà nella frivolità delle cose che servono. Pane, acqua, riposo. Sono quelle che alla fine scava, cerchiamo anche vale la vita, la sete, il senso, il riposo, la serenità. Sono appunto quelle realtà di cui anche il Vangelo ci parla, quando ancora una volta Gesù dice: io sono il pane della vita, io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Cioè, già su questa terra, mentre gli viene affidato pane, acqua, riposo, ecco, già su questa terra sta costruendo l'eternità. Quel pane disceso dal cielo ti porterà in cielo. Ecco perché ancora una volta il credente non solo chiede al Signore il pane, ma chiede che sia il Signore a rivelarsi come il pane, cioè come è la vita. Il pane appunto dà la vita, il pane è l'esistenza. Ecco, il Signore si dona a noi, si offre a noi proprio così. Siamo attenti anche noi allora agli angeli, a quelle presenze che ogni giorno ci affidano pane, acqua, ci affidano il riposo.